Dunque, andiamo nel libro di Isaia, capitolo 9, leggiamo dall'1 al 6. Vi ricordo che questo scritto è stato fatto 700 anni prima di Cristo.
Camminava nelle tenebre, ha visto una gran luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia. Essi gioiscono davanti a te, come si gioisce alla mietitura e come si giubila quando si divide il bottino. Poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di noi, su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi lo opprimeva, come nel giorno di Madian. Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato a essere arso e sarà esca del fuoco. Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide. E sul suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti, per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti.
Amen. Giustamente, per chi non sa, dice, no, ecco perché è importante conoscere, essere interessati. Amare quella che è la parola di Dio per capire meglio che cosa ci vuole dire. Qui ci troviamo in un periodo dove il profeta, questo è uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, profetizza che cosa vede? Vede che il popolo, quindi generalmente in questo caso sta parlando di Israele, ma parla di tutte le nazioni. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce, camminava nelle tenebre, su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte. Quando c'è il buio, quando c'è la non conoscenza della parola di Dio, della sua persona, per quel poco che possiamo conoscere, per quel poco, ma noi sappiamo che lo Spirito Santo di Dio, se siamo tranquilli, ci insegna ogni cosa. Ed è lui che ci insegna, non siamo noi che vogliamo, capisci, con il nostro intelletto. E qui dice ancora un'altra cosa molto importante, molto, tutto è importante. E profetizza una cosa bellissima. Dice, poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato ad essere arso e sarà esca del fuoco. Cioè sostanzialmente profetizza un'altra parte, sempre del suo libro di Isaia, quando dice che il lupo giacerà con l'agnello e il bambino potrà mettere la mano nel covo dell'aspide perché non sarà fatto più alcun male sul tuo monte santo. Cioè, non ci sarà più tutto questo, ma quando non ci sarà più tutto questo, perché? Perché succede? Perché non succederà, ci sarà queste, ci sono queste promesse? Perché? Perché un bambino ci è nato. Chi è questo bambino? Gesù Cristo. Un figlio ci è stato dato, vedi, ci è stato dato, non è che è nato così. Qualcuno ha provveduto a darcelo, no? E sappiamo che Dio stesso che si è incarnato, quando gli angeli cantavano tutti assieme perché era nato Gesù e questa gioia era grande, e dice che sulle sue spalle riposerà l'impero, non ce ne saranno altri, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno. Com'è? Se il figlio poi viene chiamato padre, perché Dio? Perché Dio, principe della pace, cioè l'inizio, è colui che regna. e non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul regno, sul suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia, d'ora in avanti e per sempre. Vedete, questo brano qui che abbiamo letto adesso, questo versetto, viene riportato in molti più punti della scrittura. Viene riportato in Daniele, ma viene riportato in tutta la Bibbia. In tutta la Bibbia questo libro ci parla di un regno che non sarà mai più distrutto, non passerà più ad altre nazioni, non ci sarà più una nazione contro l'altra, non ci sarà più niente di tutto questo. Questo è il messaggio, la buona notizia, il messaggio che il Signore ha voluto fare all'uomo dopo aver combinato tutta una serie di guai. Abbiamo letto poc'anzi, abbiamo cantato quel canto, poi anche la sorella Daniela, mi pare, ha letto questo brano meraviglioso di Davide, si riconosce per quello che è, con tutti i cari fratelli, ma parliamoci di Davide. Ma chi di noi può dire che anche dopo aver creduto, cioè, non è più un pezzo di carne? Chi lo può dire? Solo un ipocrita lo può dire. Chi lo può dire del peccato che così facilmente ci avvolge? Ma noi dobbiamo solo conoscere per vincere. Se tu non conosci, se non sai giocare a scacchi, la partita la perdi con il primo che conosce quattro regole. La perdi. Ed è così anche per noi. La perdiamo. Ma se noi conosciamo il gioco, anche noi, e conosciamo le regole, con qualche suggerimento del Signore riusciamo a vincere. Riusciamo a vincere. Questo è molto, molto importante. Comunque, teniamo a mente questo. Poi vogliamo leggere ancora i Romani, capitolo 8. Ma lo leggiamo prima, Matteo 6, capitolo 6, dal 5 al 10. Ed è una preghiera, l'unica che il Signore ci ha insegnato. Vediamo chi è che la vuole leggere. Pagina 120, no scusa, non è questa, non c'entra niente. Allora Matteo, se qualcuno è pronto vada.
Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu è il regno, e la potenza e la gloria in eterno. Amen.
Amen. Ci sono in questa preghiera altre due, si fa per dire due, ma ci sono tante cose importanti. Ma noi cerchiamo di focalizzarne almeno un paio. Allora, uno, il Signore Gesù sa che la volontà del Padre è assolutamente di gran lunga migliore della nostra, e quindi quando non c'è la sua volontà ci sono sempre guai nel mondo e nella nostra vita. Questo purtroppo è un dato di fatto, purtroppo per noi, no? Questa, e poi il Signore Gesù si rende conto di questo e nella sua preghiera, nell'unica che ci ha insegnato, dice: venga il tuo regno. È un argomento che avevamo visto forse l'anno scorso, 2 anni fa, non me lo ricordo, però torna ogni tanto, perché la scrittura, diciamo, che parla soprattutto del regno che verrà, perché sennò questo bambino per chi è venuto? Così, giusto perché poi festeggiassimo la sua venuta, ma senza un risultato concreto alla fine, no? E qui nuovamente va a riprendere quel regno di cui abbiamo letto prima in Isaia, quindi 700 anni prima, no? Questo Gesù che poi nasce, questa luce che viene, diventa grande, e poi ci insegna questo, ci insegna queste preghiere, ci insegna a pregare in questo modo, pregare nel dire venga il tuo regno. Poi abbiamo ancora in Romani 8:18-24, sono i brani. Allora, no. C'è, allora se no leggo io,
Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto le gravidanze della gloria che sarà manifestata.
No, scusa. Sì. 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 Abbiate pazienza. Prego. Sì.
Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da guagliarsi la gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, il desiderio intenso della creazione aspetta con ansia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non per sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga, essa pure, liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti, noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed in cavallo. E non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo stati salvati in speranza, o la speranza che si vede non è speranza, perché ciò che uno vede non può sperare ancora.
Grazie. Ma non so se è chiaro, grazie, non so se è chiaro questo concetto. L'avevamo già visto verso Natale, diciamo, no? Ma noi abbiamo bisogno sempre dei tasselli. Quando un pittore compone un quadro, l'azzurro lo adoperi sempre, no? E se non lo adoperi con un colore, lo adoperi con altri, assieme ad altri, e così via. Quindi voglio dire, questi sono brani importantissimi che spiegano il nostro problema, spiegano il nostro problema. E allora qui Paolo si rende conto di tutto questo, e poi andiamo anche a ritroso, e sa che le sofferenze del tempo presente, chi di noi può dire che non soffre per un motivo, per un altro, no? Non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata, no? La gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, l'intensa speranza della creazione aspetta che cosa? Aspetta questo avvento della manifestazione dei figli di Dio. Perché? Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, cioè alla vanità, parliamola, mettiamo anche la parola. Nella libera vanità, tra le virgolette, no? Dove ognuno, no, senza alcuna regola, decide di fare ciò che gli pare e piace, no? Ma per colui che l'ha sottoposta. Però c'è un motivo perché si è arrivati a questo, eh? Perché dobbiamo sempre capire, perché se non capiamo facciamo, diciamo due Ave Marie e ce ne andiamo a casa, per non dire altro, forse è meglio di no. Comunque no, perché la creazione è stata sottoposta, per questo non di propria volontà, ma per colui che l'ha sottoposta, nella speranza che la stessa venga pure liberata dalla schiavitù di che, della corruzione. Cos'è la corruzione? Noi pensiamo subito alla corruzione, uno si corrompe, il malloppo di denaro e tutto il resto. No, no. Qualsiasi cosa che perde la sua purezza si corrompe. No? Un frutto che perde la sua qualità si corrompe. Vedete quando man mano comincia a marcire e tutto il resto. E così si può parlare di ogni cosa. No, di ogni cosa, di tutta la creazione, del genere umano. Basta guardarsi in giro e ci fermiamo lì. Ma la nostra non è una critica nei confronti di quelli che hanno deciso per conto proprio di darsi una vita dissennata, capisci? Noi non li giudichiamo, è il Signore che li giudica, noi non giudichiamo nessuno, per principio. Il nostro principio è quello. Quello è omosessuale, non sono affari nostri, ma sappiamo che Dio non accetta l'omosessualità. Quindi noi non viviamo, Paolo lo dice, dice se voi dovete uscire dal mondo a questo punto, ed è anche per noi, non siamo degli ipocriti, per favore, noi siamo quello che siamo e non possiamo nasconderci davanti al Signore. Ma quando capiamo che siamo quello che siamo, con i nostri difetti, con le nostre difficoltà, queste difficoltà sono quelle che noi dobbiamo presentare al Signore, perché tanto il Signore le conosce e non possiamo nasconderci. E tante volte diventa quasi impossibile combattere contro i mulini a vento, ma se il Signore ci dà la forza, ma perché il Signore ci dà la forza? Ce la dà o non ce la dà? Dobbiamo chiedere, dobbiamo andare al Signore perché ci dia la forza. Ecco perché il canto che abbiamo voluto fare prima, e poi diciamo sono stato supportato combinazione anche dalle vostre preghiere, dalle vostre letture. Quindi noi ci troviamo qua per cercare di capire che cosa è avvenuto nel mondo, nell'esistenza che c'è, nella nostra vita, e quello che sta avvenendo e che cosa ci dice il Signore. Ed è evidente che Gesù aveva chiara la realtà del mondo. E che significa aveva chiara la realtà del mondo? C'è un problema, e il problema lo vediamo sotto i nostri occhi, è la corruzione di tutto. Ma non perché alcuni uomini degenerati, no, no, lasciamo perdere gli uomini degenerati, perché secondo voi non abbiamo fatto niente, no? Noi, tutti noi siamo stati bravi, ligi, siamo dei santi, non ci siamo mai sporcati, no? Ipocriti, avrebbe detto Gesù. Ipocriti, avrebbe detto Gesù. No, no, Gesù aveva chiara la realtà del mondo, non solo di allora, ma anche quello di adesso. Perché aveva chiaro questo? Perché nella preghiera lui sa. Perché ci dice venga il tuo regno? Che motivo c'è se qui è tutto tranquillo, se qui è tutto ok? Che motivo c'è di dire venga il tuo regno? Per cosa? Ma stiamo bene qua. Perché deve venire il suo regno? Che motivo c'è? Non ci sarebbe un motivo. Certo che se uno legge la preghierina tanto così, di la preghierina, di 5-6 preghierine, 20, 100, di 100 Padre Nostro, va bene. Alla fine l'ho detto, ma che cosa mi è rimasto? Niente. Perché uno non so di che cosa sto parlando. Non conosco quello che Gesù voleva dire e diventa un problema. Allora, per lui la richiesta che lui faceva al Padre, che è lo Spirito Eterno, tanto per non confonderci, e poi magari qualche volta faremo una chiacchierata più approfondita, perché ogni tanto tra di noi adulti negli studi tornano questi questi argomenti che pure però nella scrittura sono, sono chiari, sono molto chiari, anche se ci sono delle controversie in tutto il mondo cristiano, da quando Gesù è venuto in avanti, sono stati dei problemi di comprensione, ma non ci sono questi problemi, perché lui, questa richiesta, perché fa questa richiesta? Ci insegna a chiedere questo al Padre, perché? Cioè allo Spirito Eterno, di far venire il suo regno. Ma che senso avrebbe? Ma il Padre nostro che senso ha? È una litania, è un ripetere col rosario. Non è una cosa tra le tante come pensiamo noi, la preghiera, questa preghiera, ma è una vera esigenza. Se no Gesù non l'avrebbe detto, ed è l'unica preghiera che ci ha insegnato. Altrimenti non sarebbe, questa è un'esigenza, venga il tuo regno, un'esigenza, perché questo è fallimentare, questo qua è fallito da ogni punto di vista. Ma noi cerchiamo di cavarcela per quanto tempo possiamo stare in piedi, senza malattie, senza tutto, finché ce la facciamo, finché il Signore ce lo concede. Capite come stanno le cose? Per quale un'esigenza? Perché se noi moriamo, mi sapete spiegare che senso ha? Che senso ha? È una consapevolezza di una realtà storpiata dall'errore o dal peccato, si dice errore. Sapete quando tu hai dei calcoli all'interno c'è un numerino che non ci stava? La matematica poi, per capirla bene, bisognerebbe capire bene la geometria. Perché la geometria prende un corpo fisico e quindi finché tu fai i numeri nell'astrazione non fai danni. Ma se questi numeri, capisci, prendono corpo nella superficie, in una superficie, no? Geometrica e matematica, allora se c'è un numero sbagliato non c'è più nessun'altra cosa che sta. Non corrispondono più. E quindi di conseguenza la materia, se tu hai bisogno, vedi che di conseguenza quel piccolo difetto ti porta, e qualcuno che fa dei lavori pratici lo sa, no? Allora è una consapevolezza che l'errore che è stato causato, da che cosa è stato? Lo sappiamo, dalla libertà dell'uomo, dalla scelta di fare una cosa anziché un'altra. E l'abbiamo detto anche in altre occasioni, non possiamo dire vabbè, cioè per così poco. Non è poco, per Dio è tutto. E quindi è una conseguenza delle nostre scelte. Ecco perché Gesù chiede questo. E lui viene per questo, viene per salvarci da questo disastro e portarci nel regno che viene, dove questo regno non avrà mai fine. Se non si capisce questo fino in fondo, cioè la gravità del peccato, le sue conseguenze, non si capiscono neppure le parole di Gesù. Ma di che, quale religione stiamo parlando, cari fratelli e sorelle? Di quale religione stiamo parlando? Se non si capisce questo, ciao! Allora tanto meno si capisce il piano della salvezza. Che cos'è il piano della salvezza? Perché è bello trovarci, baciarci, mangiarci il panettone, tutto quello che volete. Ma alla fine se dobbiamo fare quattro conti con la nostra fede. Non possiamo illuderci dietro un fesso che parla e dietro i nostri pensieri. No, la fede è una cosa pratica. E sapete perché? Perché Gesù ha versato il suo sangue fisicamente, praticamente. Quindi non è, cioè, una cosa veramente più importante di questa. Vedete, la disobbedienza a Dio ha portato un gravissimo disordine nella creazione, come abbiamo visto prima. Ecco perché Paolo dice, ecco, noi ci troviamo in questa condizione per questo motivo. Tutta la natura, perché è corrotta, è un cane che mangia l'altro, eccetera eccetera. Non è più quel regno che, di cui parla Isaia, che dice: ecco, ora il lupo giacerà con l'agnello. Dalle mie parti, in questo momento, i lupi, se non gli spari e non tiene protetto il recinto, altro che se le mangiano tutte, o lo uccidono come minimo. E la disobbedienza a Dio, quindi, è un grave disordine, ma in tutte le sue parti. Nella sfera biologica, abbiamo visto, nella sfera spirituale, perché non si capisce perché un essere materiale, un essere umano, oppure un essere animale debba aggredire un altro animale. Cioè, è una cosa che non si capisce. E Satana è rappresentato come un lupo, no? E poi tutto questo disastro è avvenuto non solo nel regno animale e vegetale, ma è avvenuto anche nel regno, nella stratosfera, nella biosfera, in ogni cosa è avvenuto. I terremoti non sono la conseguenza naturale di cui qualche, purtroppo, non credente sostiene. I terremoti sono la conseguenza della rottura della pace con Dio. E fate voi da voi, capisci? E la terra anche è stata maledetta a causa di questo motivo. Gesù però è il punto di guarigione, è il punto e il ponte di guarigione. Se non ci fosse stato lui, noi eravamo ancora nell'angoscia della morte. Io parlo come credenti che sono stati risuscitati già nel loro spirito e aspettiamo la risurrezione della nostra carne. Se il Signore non viene prima, se il Signore viene prima, sappiamo che non moriremo e che saremo trasformati in un batter d'occhio, come dice la scrittura. Certo, non più con questo corpo, perché questo sapete che è un corpo di peccato, eccetera eccetera, che ha ereditato tutto, le malattie, tutto quello che volete. Ecco, Gesù, ma cosa c'è scritto nel Vangelo? Ma lo leggiamo. Cosa c'è scritto? Egli è venuto a salvare ciò che era perduto. Vedete? Anche i nostri ragazzi magari capiscono meglio questa figura di Gesù, se no non si capisce niente. E c'è qualcosa di sbagliato o i conti tornano? È venuto a salvare ciò che era perduto. E questo è questo Gesù. Ora, la presa di coscienza del male e della morte è ciò che può sconvolgere un giovane. Magari sa che c'è il male, ma non ci fa troppo caso. Quando si è giovane, si pensa di poter spaccare il mondo, capisci? E tante volte purtroppo il mondo ti spacca. Però tu appena hai la facoltà di vedere un morto, di vederlo per terra, su una bara, dove volete, che sia vecchio o giovane, lì capirete che cosa significa l'inimicizia con Dio. Vi è già capitato? No. Avete già visto un morto? No. Tu l'hai visto un morto? Non avete mai visto un morto? Ma
sì.
Vabbè, voi gli adulti, lo penso ai ragazzi. Allora, vedete, a volte ci vanno molti anni per capire la tragedia che ci circonda, che circonda l'umanità. Inutile che tu gli presenti una religione al mondo. È pieno di religioni, è pieno di religioni. Gesù non ci ha mandato a presentare una religione. Dove sta scritto? Dove? Altrimenti siamo come i tanti, 100.000, ci sono 50.000 denominazioni evangeliche, l'abbiamo detto in più, tutti, erano tutti uno, allora che, come mai? Tutto questo getta nella confusione chiunque. Daniele cosa ci dice? Ma coloro che hanno insegnato a molti, no, la via della giustizia, no? Allora, il più delle volte noi non capiamo neanche perché viviamo. Noi viviamo perché qualcosa di più potente di noi, diciamo tra virgolette qualcosa, ha generato la vita biologica e non solo, perché se fossimo solo vita biologica non saremmo senza una coscienza. In qua credo che ci siamo tutti. Forse perché? Non capiamo perché viviamo. Ma perché, secondo voi? Per giocare a biliardino? Per giocare a scala 40? E per continuare a fare sempre la stessa cosa per tutti gli anni che ci rimangono? Man mano sempre un po' più vecchi però, no? Un po' più vecchi e rattrappiti, sempre un po' più vecchi, finché morte ci raggiunga. Finché morte non ci separi dalla vita. Qui, in questo meraviglioso brano di Isaia che abbiamo visto prima, da un lato vediamo l'angoscia dell'ombra della morte, perché chi non conosce il Signore Gesù Cristo e non ha fatto la pace con Lui, questo qua è un problema grosso, continua ad avere questo problema e quindi è un problemone e quindi continua a provare, se la morte si avvicina prova questa angoscia, perché non ha fatto la pace con il Signore e quindi continua a provare questo senso di angoscia. Dall'altro canto lo stesso profeta parla della gioia incontenibile del regno che verrà, del regno del Figlio di Dio, il regno di pace, di giustizia eterna. Ecco perché il Signore Gesù ci insegna: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Tutto il segreto della nostra esistenza sta chiuso in questo regno che viene. Se il Signore avesse distrutto col diluvio definitivamente ogni carne, come ha distrutto la stragrande maggioranza, la nostra storia sarebbe finita lì, no? Ma invece tutto il segreto della nostra esistenza, visto che siamo sopravvissuti al diluvio, tutta la storia, tutto il segreto della nostra esistenza sta in questo regno a venire. In questo regno a venire. E qui è il problema. Siccome a venire non lo vedo, non credo. Ma scusa, ma tu che cosa vuoi dal Signore? Cioè tu cosa dai a Lui intanto? E che cosa vuoi? Cosa vuoi? Vuoi che ti deve qualcosa? Non credo. Ti deve qualcosa perché vieni qua? Il Signore ti sta già dando tantissimo perché tu vieni qua, perché ti aiuta a comprendere. Ora, chi prende coscienza della devastazione del peccato, non solo di oggi, ma in tutta la storia, si rende conto che le guerre non le ho fatte io, non le ha fatte Gesù Cristo, anche se l'hanno fatta nel suo nome. I crociati l'hanno fatta nel suo nome. Cos'è, 9 o 10 crociate, non me ne ricordo manco più. Ne hanno fatte talmente tante, professoressa. 9 o 10 crociate sono state. Ora, chi prende coscienza di questo si rende conto della follia. Della follia, si rende conto che noi abbiamo esigenze di questo regno. Perché queste guerre non è che sono finite. Se voi guardate, il mondo è pieno di guerre. E noi sappiamo niente, perché sappiamo solo quello che ci dicono questi fesseri conduttori, che gli dicono, devi dire questo, non è che fai, tu questo, ti portano, leggi questo, punto, se no te ne vai a casa. Quando ero bambino non pensavo ci fossero tutte queste cattiverie, non pensavo ci fossero tutti questi inghippi, perché il bambino non è malizioso e non pensa al male, per quello piacciono al Signore, sono innocenti. E quindi tu prendi coscienza della devastazione che c'è attorno ai nostri. Non c'è un'altra spiegazione, Solo questo libro ce lo dice, perché parole di Dio non ce n'è un altro, solo questo, no? Allora, tante mostruosità sono state commesse sulla terra, vengono commesse ancora oggi, dal peccato di Adamo in avanti. Sofferenze di ogni genere. Ma perché? Perché è il regno del male. Abbiamo aperto noi, i nostri progenitori, anche noi poi di conseguenza, le porte nel momento che abbiamo accettato di disobbedire a Dio, abbiamo accettato la volontà di Satana. Dice, ma ti ha preso con l'inganno. Ma Dio ti aveva detto di non fare questo. Quindi se tu ascolti la parola di Dio non c'è inganno, non puoi essere ingannato, non puoi sbagliare, quindi avevi una guida giusta. Ma nella tua libertà non ti sei fidato di quello che il Signore ti ha detto. Guardate che questi primi undici capitoli di Genesi sono talmente fondamentali per la nostra fede, sono talmente importanti che dovremmo studiarli veramente a fondo. Ecco perché abbiamo aperto le porte a Satana. Ecco perché Gesù dice tutto il mondo giace nel maligno. Perché? Che significa? Perché succedono tutti questi mali di ogni genere? Perché? Perché viviamo il regno sotto il regno dell'uomo che a sua volta ha aperto le porte a Satana. E cosa pensavate? Quindi perché l'uomo sia calmo devi trovarne un altro cattivo come lui. E allora lì c'è, come dire, la guerra fredda dichiarata. Se sorpassi il mio, vieni di qua la mia proprietà, ti sparo. E viceversa. Allora si sono poste delle regole, ma sempre armate sono. Quindi anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, perché nel momento che abbiamo creduto, non che abbiamo avuto delle nozioni, credere è un'altra cosa, avere delle nozioni è una cosa, credere è un'altra cosa, cari fratelli e sorelle. Credere implica un cambio di coscienza. E purtroppo ci sono problemi, e i problemi stanno proprio in questo. Dobbiamo avere il coraggio, se abbiamo creduto, di confessare pubblicamente, denunciare pubblicamente il male. Non c'è un'altra scelta. Quindi anche noi, dico le primizie dello Spirito, chi ce l'ha? Chi veramente ha avuto l'inizio di una comunione con il Signore Gesù? Non si pretende che tu oggi conosca tutto. Nessuno pretende questo. Ma se tu sei fedele in poca cosa, c'è scritto che il Signore ti costituisce in molte cose, ti dà tempo perché tu lo possa conoscere a fondo. Ma non accetta il Signore, la Santa Assemblea mista al male, questo è il concetto, questo è scritto in un posto che in questo momento non mi sfugge. Quindi se pentite abbiamo fatto la pace con Dio, da quel momento nasce in noi questa esigenza di conoscere sempre meglio il nostro futuro. Ma scusate, ma perché andate dai maghi? Oggi ci sono andati, ma io no, certo, beh, ci mancherebbe che noi vanno per conoscere il futuro. Ma noi il futuro ce l'abbiamo scritto, qui. E il nostro presente comunque è nelle mani di Dio. Allora, c'è scritto che, abbiamo letto prima, soffriamo in noi stessi aspettando l'adozione come figli del nuovo regno e la redenzione del nostro corpo. Ma che sta dicendo? Ma non sono scritte, le abbiamo lette prima queste cose qui. Solo il problema è un altro, che non sappiamo se sono vere. Non è che non sono vere perché non lo sappiamo noi, perché la verità non cambia. Non è che lo sappiamo, non cambia. Le sofferenze per l'ingiustizia, la sofferenza è palese, Tutti quelli che hanno la legge di Dio nel loro cuore soffrono per l'ingiustizia. Soffrono anche quelli che non hanno la legge di Dio nel loro cuore, perché subiscono il prepotente, il maligno, il malvagio, quello che è più potente, quello che ha i soldi e per il denaro sprezza e dispregia ogni cosa in barba alla legge di Dio, al minimo diritto acquisito. Forse nelle nostre preghiere dobbiamo sempre più invocare l'autore della nostra salvezza. Quante volte lo invochiamo? Quante volte ci fermiamo, magari la sera, ma non con le preghierine delle Ave Marie che dicevamo prima, quelle con coscienza e con comunione, parlare al Signore, che è l'autore della nostra salvezza, imparare a conoscerlo meglio. Allora, quindi, venga il tuo regno, non è un'opzione, è una necessità. Ma chi è che pensa di cambiare questo sistema? I nostri politici, comunque cambino, destra, sinistra, centro, sopra e sotto? Assolutamente no. Come dicevamo in un'altra occasione, abbiamo attorno a noi le meraviglie del creato e la tragedia del peccato che le distrugge. Così, è tutto meraviglioso, però vediamo come mai quell'albero è morto, seccato lì. E come mai quel cane è morto, quella cosa così? Come mai così li vedi? Come mai? E così via, per non arrivare agli uomini, che sono la cosa più importante che Dio ha creato. Non confondiamo per favore uomini e animali, eh? Non facciamo questo tragico peccato. Gesù è morto per gli uomini. Di questo bisogna avere certezza. Ok? Gesù si è fatto uomo, non si è fatto gatto, cane o topo. Per favore, cerchiamo di avere le idee chiare. Poi chi non ce l'ha chiare si può leggere tranquillamente quando Gesù va dalla donna sirofenicia. Solo l'amore di Dio è più forte della morte. È più forte della morte. C'è un momento nel quale parrebbe che le tenebre, come adesso, sembra che le tenebre abbiano avuto il sopravvento. Sembra che non se ne esca. Senti parlare, che cosa dicono? Emma, tutto rovinato. Tutto che diventa una tragedia, tutto finito. Non si capisce, non sa, soffriamo. Questo caldo come sale ancora? Come mai? Le temperature salgono ancora? Ma scusate, ma questa temperatura così perfetta che ci consente di vivere, chi l'ha fatta? No, qualche scienziato dovrebbe spiegarlo. E se sorpassa il limite stabilito da Dio, e siamo noi che l'abbiamo fatto sorpassare. Siamo noi che abbiamo fatto sorpassare il limite. E adesso siamo tutti angosciati. Che facciamo? Allora, e lo capisco che c'è grande preoccupazione attorno a questo. Ma Gesù lo dice, l'ha detto in anticipo, angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare e delle onde, per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo. Come mai? Ma come faceva questo Signore a sapere tutto così in anticipo? Perché sai, chi poteva pensare per la paurosa attesa di ciò che sta per avvenire al mondo? Non ha detto alla nazione di Israele, al mondo. Al mondo quando si parla generalmente. E allora, qual è la risposta che possiamo dare a chi sta vicino a noi, ai nostri genitori, ai nostri familiari, ai nostri parenti, ai nostri amici? Ma tanto non ci ascoltano. Lo so che non ci ascoltano. Però se gli vogliamo bene dovremmo almeno tentare di spiegargli che la risposta c'è, che non è vero che tutto finisce in questo modo. Perché c'è il venga il tuo regno. Ma se qualcuno gli avesse spiegato queste cose qua, dice ma nessuno me l'ha detto, ma se qualcuno me l'avesse spiegato, magari io avrei avuto la possibilità di riflettere, non dico che avrei accettato, però avrei avuto la possibilità di riflettere e di dire sì, certo che è ragionevole così, senza arrivare, come ci diceva qualcuno qualche anno fa, oh, ma dicevo, tutto quello che tu dici riguardo a queste cose non fa una grinza. E solo poi, ma chi mi dice che poi è così? Vedi tu, no? Allora c'è un momento nel quale parrebbe che le tenebre abbiano prevalso sulla speranza. E in giro ci sono tenebre e angoscia, perché non si sa dove stiamo andando a finire. Cioè, noi lo sappiamo. Allora gli uomini hanno voluto uccidere il loro creatore. Ti pare poco? Ma lì, ma come mai? Non è che, dice, forse non sapevano che era proprio il creatore, non credevano che, va bene. Ma quello era il piano di Dio, però. Quindi tutte le diatribe tra ebrei, cristiani, che accusano gli ebrei di deicidio, e tutte queste cose qua, ma hanno ammazzato Gesù, ma come puoi pensare che hanno ammazzato Gesù? Ma cosa stai dicendo? Ma ti sei bruciato il cervello? No, tu non sai nulla. Perché? Perché quello è il piano di Dio, per sconfiggere ciò che il peccato aveva creato, cioè la morte e la distruzione. Nel versetto, ve lo dico io, c'è nel capitolo di Giovanni, il versetto 11 di Giovanni 18, Gesù riprende Pietro, è il momento che lo vanno ad arrestare e arrivano. Pietro, quando vedono che vanno ad arrestare Gesù, prende la spada, zac, e gli taglia l'orecchio alla guardia, vi ricorderete che si chiamava Malco, e gli taglia l'orecchio perché non arrestassero Gesù. Ci siete? Pietro, con il suo comportamento, stava impedendo stava impedendo ciò per cui il Signore era venuto. Quindi, cioè, a farsi arrestare è come pecora muta condotta al macello. Non di meno, poi Gesù lo riprende duramente. Che cosa gli dice? Non berrò io il calice che il Padre mio mi ha dato? Cioè, questo calice, terribile calice, ho dovuto bere tutti i peccati vostri del mondo, tutta la porcheria, sono dovuto morire per voi. Non berrò io questo calice? E tu vuoi impedire questo? Non sono io venuto per questo? Venga il tuo regno. Ecco perché. Ci sono vari motivi che non ci fanno realizzare questa preghiera che il Signore ci ha insegnato. Pensateci bene, ci sono vari motivi che non ci fanno realizzare questa preghiera. Se noi non la capiamo, non so se stamattina è stato un pelo più chiaro, non dico tanto, peletto, oggi, un po' domani, chissà. Allora, perché non ce la fanno realizzare questa preghiera? Ma non è una scusa, è una colpa. Uno dei veri motivi, sapete qual è? È che non crediamo. Come non crediamo? Ma noi siamo una chiesa di... l'assemblea di credenti, chiamiamo la chiesa che... l'assemblea di credenti. Assemblea, chiesa significa assemblea. Uno dei veri motivi è che non crediamo. E che non crediamo a cosa? A questo regno che il Signore ci ha promesso. Oppure crediamo sì, ma lo vediamo lontano, cioè dopo la morte. Chi se ne frega adesso di questo regno? Non mi interessa neanche capirlo. Dopo la morte si vedrà, se ho creduto farò parte di questo regno, che non mi interessa neanche come sarà. Ma io non so niente di questo regno. Quindi il vero problema è questo, che non crediamo a questo regno, oppure la verità è che non lo desideriamo. E questo è l'altro problema, non lo desideriamo questo regno. Eppure è una richiesta centrale della preghiera di Gesù. Non lo desideriamo questo regno. Pensateci, ognuno parli al proprio cuore e ci faccia caso quanto lo desidera questo regno. E lì si capisce quanto lui è credente o meno. Non sta a me fare le tabelline. E vorrei che, naturalmente, i giovani in questo momento non sono in causa, sono troppo giovani ancora, ma quando lo capiranno è importante questo. Quindi la verità è che noi non lo desideriamo. E allora qui si innescano tutta una serie di problematiche a catena che hanno come conseguenza una fede scialba. Si dice scialba, sciacquata, sapete quando sciacqui? Fai il brodo, poi gli butti dentro l'acqua di tutto, la lavatura dei piatti diventa alla fine. E ha come conseguenza una fede scialba e superficiale. Vedete, Gesù il Nazareno non sbaglia. Non sbaglia in nessuna cosa, perché egli è il Signore. Egli è il Signore. Egli è il Signore comunque, che tu creda o non creda. L'altro giorno mi trovavo a casa di due vecchi amici, marito e moglie, che stavano aspettando un altro loro amico della ultima generazione che va di moda, generazione arcobaleno, per non dire altro. E dicevano che questo qua, omosessuale da anni, dichiarato, convivente con uno, con l'altro, con tutte le porcherie di questo mondo, questo qua dice di credere, dice: non vedo l'ora che moriamo per vedere che cosa c'è di là. Capite? E qualcun altro, il padrone di casa, signora con la barba, dice: che c'è della barba? Lo dico per chi può capire. Sosteneva: ma che c'è di là? Io non voglio sapere niente. Io non voglio sapere niente di cosa c'è di là, cosa ci sarà dopo. Non voglio sapere nulla, capisci? Non è che lo vuoi sapere, perché te la fai addosso. Hai capito? Indipendentemente dalla tua volontà, tu lo saprai, capisci? Perché nessuno può beffarsi di Dio, tu lo saprai comunque. Non è che se tu decidi di non credere cambieranno le cose. Allora Gesù, il Nazareno, non sbaglia. In nessuna cosa sbaglia, perché Egli è il Signore. Egli è il Signore della mia vita. E ognuno deve decidere se vuole che sia anche il Signore della vostra vita. Egli non è solo il Signore della nostra vita, ma anche il nostro Maestro. Colui che ci insegna ogni cosa nell'intimità del nostro cuore, del nostro spirito. Prima che ha letto la preghiera, non mi ricordo che l'ha letta prima, cosa parla? Dice: ora tu non fare come gli ipocriti, ma chiuditi nella tua cameretta, che nel segreto del tuo cuore il Signore vede. E questo è. Allora, purtroppo il problema è un altro, che spesso abbiamo dei timpani bucati e cuori sterili. E continui a... Se tu bagni con la pianta non succede niente. Oggi, domani, non succede nulla. Allora abbiamo questo problema. Se le sue parole non dimorano in noi, come questa preghiera così importante, l'unica che Egli ci ha insegnato, che ci spiega tutto, ci spiega tutto, noi, le sue parole non dimorano in noi. Eppure il Signore vuole venire a vivere in noi. È una cosa bellissima. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode prima di venire, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Amen.